Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.
Buongiorno, bentornati anche questa settimana al Teatro alla Radio, che come abbiamo capito il teatro, insomma, in qualche maniera, con le sue difficoltà del caso, si sta muovendo, difficoltà molto superiori a quelle del mondo del calcio, dove oltre ad esultare ci si abbraccia tra allenatori, vecchi compagni di squadra a fine partita come se nulla fosse, dando un ottimo esempio al di là dei tamponi che vengono fatti. Ma insomma, il teatro respira anche con le cuffie, non solo con la mascherina, cuffie di un altro genere, e di questo ne parliamo con Carlo Presotto. Buongiorno Carlo, bentornato.
Buongiorno Walter, beh, piacere ritrovare anche gli ascoltatori di
certo,
Radio Club.
Certo, certo. Carlo era stato già nostro ospite l'anno scorso, perché aveva portato tra l'altro qua a due passi da noi a Cismon del Grappa uno spettacolo che sembrava un po' una specie di sacra rappresentazione, e soprattutto è stato a Belluno, per chi non conosca, anche se Carlo Presotto ha una storia teatrale che probabilmente è oltre quarantennale, o sbaglio?
Sì. Partiamo alla fine degli anni 70.
Anche se devo dire che il tuo aspetto è giovanilissimo, e se una volta hai interpretato anche sul palcoscenico del Teatro Comunale di Belluno un nonno, eri in ottima forma.
Sì.
Insomma. Il nonno era quello di Come nelle favole, giusto? Lo spettacolo
per con Babilonia Teatri e La Piccionaia, quindi
esatto.
Nell'ambito proprio del teatro contemporaneo, in quella bella rassegna di teatro per le famiglie che organizza appunto,
che è come
ormai Di rituale, no?
Sì, credo che siano alla non trentesima edizione, ma molto oltre la ventesima. Insomma, la comincio dai tre, è iniziato all'inizio degli anni 90, quindi insomma basta fare due conti. Vabbè, invece tu comunque hai già lavorato, o meglio, hai accolto spettatori e spettatrici che hanno dovuto usare delle cuffie, nel senso che lo spettacolo che porti nel contesto del ciclo dei classici all'Olimpico è una specie di guida, ma guidaci tu.
Allora, intanto è molto bello parlarne alla radio, perché chiaramente è un teatro d'ascolto. Allora, questo strumento che usiamo sono delle radiocuffie immersive, cioè ti proprio creano un mondo sonoro intorno, sono ad alta fedeltà e sono quelle che vengono usate nelle silent disco, che ormai stanno andando un po' di moda in Europa e anche all'estero in questi ultimi anni. E sono una decina d'anni che sto sperimentando l'utilizzo di questi strumenti, per ora appunto sempre in situazioni di teatro contemporaneo, di ricerca, spostando gli spettatori dalla seduta classica del teatro e trasformando in palcoscenico città, giardini, spazi all'esterno. Succede che quest'anno, con le limitazioni del Covid, che noi devo dire stiamo osservando in modo particolare dai teatri, perché vediamo il pubblico molto disciplinato, molto attento e molto rispettoso anche al prendersi cura degli altri, quindi un buon segno. Volevo appunto un po' capovolgere, no? Alcuni scenari in televisione vediamo certi comportamenti, ma le persone, mi sembra, che incontro, sono molto attente.
Sì, poi a teatro si entra come quando si va in aeroporto, ci si prenota, non si arriva là all'ultimo momento, diciamo che c'è un rigore che forse manca altrove, ma insomma vabbè.
C'è rigore, e comunque quest'anno mi sono trovato a portare uno spettacolo dentro a un luogo che è di una grandissima preziosità e anche delicatezza, che è il Teatro Olimpico di Vicenza, che ricordo è il più antico teatro al coperto esistente al mondo.
Sì.
E contiene la più antica scenografia del mondo, un museo anche, nel quale ci si muove sempre con molta attenzione e molta delicatezza, e l'idea che ho avuto è stata quella di creare uno spettacolo. Questa è la proposta del direttore artistico Giancarlo Marinelli, dedicato al pubblico dai 6 anni in poi,
sì.
Quindi includendo anche i più piccoli, perché la proposta del festival di quest'anno, che si chiama Nostos, che è la parola greca della nostalgia, del ritorno a casa,
sì.
Era proprio torniamo a teatro dopo questi mesi di allontanamento. E mi ha chiesto di interpretare il personaggio di Andrea Palladio, non il fantasma ma proprio lo spirito di Andrea Palladio, e condurre gli spettatori a scoprire come nasce il Teatro Olimpico, ma non in forma di cicerone, di guida, ma in forma di spirito e quindi di narrazione, di storia, di vocazione, di poesia alla fine.
Tu hai già cominciato questa serie di appuntamenti, perché avete debuttato la fine settimana scorsa, giusto? La domenica.
Esatto, rispetto.
Tra l'altro si tratta di un appuntamento in pomeridiana, diciamo subito gli orari, allora alle 17:30, lo è stato domenica 4, e lo sarà anche domenica prossima all'11 e poi ci sarà un altro appuntamento il 18.
Il 18,
Quindi
esatto. Il
la
pubblico, cosa succede? Il pubblico entra nel giardino dell'Olimpico, trova queste statue e trova una voce e due musicisti che
Sì.
lo accolgono. E la voce racconta, interagisce, dialoga con loro e comincia a scoprire l'avventura umana di questo Andrea Di Pietro della Gondola, apprendista tagliapietra,
Sì.
che per un incontro importante con Gian Giorgio Trissino, uno dei grandi umanisti del 1500,
C'è un altro importante cittadino di Vicenza, giusto?
certo,
Sì.
è uno dei fondatori dell'Accademia Olimpica, diventa il Palladio, viene mandato a Roma a studiare, a
Sì.
copiare gli antichi palazzi, torna a Vicenza con un linguaggio nuovo per costruire edifici. Un'avventura umana che poi lo porta appunto a diventare famoso in tutto il mondo, perché pensate che lo stile palladiano è quello con cui è costruita la Casa Bianca negli Stati Uniti, con le colonne, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Sud America. Lo stile palladiano si è diffuso. Però il sogno di Palladio è come se si completasse con la costruzione di quest'opera, di un teatro che era la sede, era ed è ancora oggi, a 500 anni di distanza, la sede di questa prestigiosa accademia, un teatro che è l'anello di congiunzione, è l'ultimo dei teatri classici e il primo dei teatri moderni. E quindi di un'importanza e di una bellezza che io provo a raccontare con parole semplici, comprensibili anche da un bambino di 8 anni, e soprattutto con immagini poetiche, accompagnato da due formidabili musicisti che sono con me alle mie spalle, suonando musica elettronica, chitarra, basso, quindi anche un paesaggio sonoro contemporaneo, Federica Camicciola e Francesco Fanciullacci, e mi sono fatto aiutare da un co-regista di grande prestigio che si chiama Davide Venturini,
Sì.
che lavora in tutto il mondo creando storie interattive per grandi e piccoli anche.
Ok, ascolta, siccome qua c'è un'incomprensione, almeno forse che riguarda solo me, ma dai comunicati sembrerebbe di no, ma dalla pagina dedicata al tuo spettacolo sul sito del Teatro Comunale di Vicenza appare anche la presenza di Valentina Dalmas.
Allora, qui, dai, dato che l'hai nominata, devo fare un piccolo spoiler, me ne scuso con gli spettatori, ma ci sta, dai. Valentina Dalmas è una
Sì.
danzatrice che si è
Famosa,
segnalata
anche lei è una vicentina, no?
di Valdagno, quindi
Ok.
definiamo, lei è
Che
montanara,
però, cioè,
rispetto
dico la vicentina, però anche qua in questo caso, cioè, ha un respiro internazionale. Tra l'altro, sempre per chi fa lo spettatore o la spettatrice a Belluno, l'anno scorso ha partecipato, era una delle tre danzatrici della, come si
La
chiama?
morte e la
La morte e
fanciulla,
la
la morte.
fanciulla, uno spettacolo di Abbondanza Bertone che ha avuto un successo internazionale, chiaramente, e lei è una appunto delle tre protagoniste, quindi no,
Perché uno spoiler?
Sì.
Perché essendo, tra l'altro, chi verrà a vederla sembra una bambina, una ragazzina, entra insieme col pubblico e all'inizio si pensa che sia una spettatrice.
Ah, ok. No, beh, vabbè, lo spoiler
Però è
secondo me
divertente.
potevi risparmiartelo, però era per capire se effettivamente c'è Valentina Dalmas o no, ecco. Ah,
Altro che.
ok.
Allora, lei recita una parte, ma la sua parte è quella di sembrare una spettatrice. E devo dire che anche un caro amico, che è il critico del giornale di Vicenza, c'è cascato, pur conoscendola, c'è cascato. E è naturale lei che sembra una spettatrice.
Parliamo un po' di Palladio, così, cioè, adesso tu ce ne parlerai in maniera più compiuta, o ne hai già parlato appunto domenica scorsa, ne parlerai domenica prossima alle 17:30, dicevo, al Teatro Olimpico. Stiamo parlando con Carlo Presotto, che è il protagonista dello spettacolo, di cui è anche autore insieme a Davide Venturini, che sarà appunto in scena domenica prossima e anche domenica 18 nel Giardino dell'Olimpico. Palladio, noi trasmettiamo dal Cadore, dove c'è un altro importantissimo esponente della cultura e dell'arte, non solo veneta, insomma, italiana e comunque mondiale, insomma, qua siamo nella Hall of Fame dei più grandi nomi, più grandi influencer veneti nel mondo dell'arte. Con Tiziano, di cui era più o meno contemporaneo e che è nostro, tra virgolette, concittadino dei nostri microfoni. Non si è capito, non avevano un bel rapporto, non era molto simpatico a Tiziano, e al suo giro di amici molto importante, il Palladio, che voleva affermarsi. Cosa ci puoi dire?
Molto interessante. Beh, dobbiamo dirci anche che siamo in due generazioni simili. Palladio è un po' più giovane di Tiziano.
Sì, sì, sì. Ma Tiziano ha vissuto quasi 100 anni, poi non lo si sa esattamente.
Sì, sì, sì. Allora, pensa che muoiono più o meno nello stesso periodo, perché sì. Palladio muore nel 1580 e Tiziano nel 1576. A un certo punto Palladio, considerate che Palladio nasce tagliapietra, cioè proprio un operaio, quello sì. che mette le mani, e diventa il disegnatore di moda, come un Renzo Piano di oggi, cioè proprio una okay. star, un archistar.
Cioè la causa è che comunque Tiziano proviene dalla... non aristocrazia, ma comunque da quella fascia che si era imborghesita grazie ai ruoli che all'interno della Repubblica di Venezia avevano i suoi immediati antenati. Invece era proprio un figlio del proletariato, Andrea della Gondola, di un tagliapietra.
Certo, ma dobbiamo anche dire che Tiziano poi entra con un grande ruolo importante nell'establishment, nella struttura sì. istituzionale di Venezia, eh? Cioè lui è una figura importantissima.
Certo.
È come se Palladio fosse l'avanguardia rispetto a una classicità. Ecco, è difficile dirlo adesso dalla okay. nostra distanza, perché sono entrambi grandi esponenti del Rinascimento, però credo che la difficoltà di relazione è che Tiziano giudicasse troppo di rottura le proposte di Andrea Palladio rispetto alla sua idea, perché Palladio crea veramente una lingua nuova rispetto a quella della generazione precedente alla sua. E l'idea che Vicenza sia una piccola Atene, pensa, per una Venezia legata al Mediterraneo, ma più legata al gotico, all'idea tedesca, germanica, della costruzione austera, anche se volete, per quanto fiorita, dei palazzi, l'arrivo di queste colonne, di queste figure a tempio, come per esempio la Chiesa del Redentore, a cui andiamo ogni anno attraversando il ponte, ecco, la Chiesa del Redentore quando atterra con un'astronave lì a Venezia suscita abbastanza scalpore, ecco. Poi, insomma, che dire, sono talmente grandi entrambi che disegnano un percorso di quel secolo in cui, pensa, ricordiamocelo, uscivano da una pestilenza, cioè in quegli anni
sì,
la
peste, una delle tante, certo.
Sì, la peste batteva, e non era il Covid, perché non c'erano gli strumenti che abbiamo oggi per difenderci. La peste e la guerra, perché nei primi del Cinquecento c'è una guerra, e quindi avevano un'energia questi creativi, queste star della creatività di quegli anni nel disegnare nuovi mondi. Credo che possiamo alimentarci anche noi a questa idea, cioè quando la situazione ti fa sentire un po' in trappola, un po' imprigionato, non vedi futuro, lancia oltre il muro il tuo immaginario, vedi, spingiti, pensa in grande, sogna in grande.
Certo, ma di solito il motto che c'è ogni volta che c'è uno stato di crisi è quello di pensare in grande per cercare di uscirne. Speriamo di avere un po' incuriosito chi ci ascolta, per magari fargli stabilire di passare la prossima domenica a Vicenza, questa città bellissima che, per quanto riguarda le nostre più immediate frequenze, non è forse frequentatissima, perché secondo me i bellunesi scendono più il corso del Piave quando vanno,
a Treviso, magari,
quando vanno fuori porta, al massimo a Bassano. Ma adesso, al di là di quello che ci hai detto, Vicenza è davvero una città bellissima e che forse vale la pena essere considerata molto di più. Ma poi alla fine è un po' come Venezia, che noi ce l'abbiamo qua a portata di mano, il mondo ce la invidia e la frequentiamo poco, anche se tutti adesso dicono che bisognerebbe proprio approfittare dell'assenza del resto del mondo per andarla a visitare. Però Vicenza anche ha la sua celebrità in ogni latitudine, e forse, domenica 11, domenica 18 saranno due buone occasioni per passarci del tempo, in particolare dalle 17:30, per credo un'oretta, no, durerà lo spettacolo,
sì.
Appunto, assistere a questa performance, a questa nuova forma teatrale, che forse è uno sbaglio dire nuova forma teatrale,
e arcaica insieme.
No, arcaica, sì, no, in realtà è che non esiste una nuova forma teatrale, ma forse non esistono le varie forme teatrali. Esiste il teatro, che è una cosa variegata. È come lo sport, è una tipologia di spettacolo che può essere il calcio o lo stile libero, no?
Cioè, ma è sempre Cioè, è sempre... sempre si alimenta a quel fuoco lì.
Esatto. Allora, Carlo, noi ci diamo appuntamento magari per un'altra delle tue iniziative, poi magari pian piano cominceremo con la stagione dell'Astra invece. Cosa ci dici qualcosa?
Beh, in questo momento, come quasi tutti i teatri, stiamo un po' alla finestra cercando di inventare soluzioni. C'è già però un appuntamento in cartellone, lo annunceremo nei prossimi giorni, ma facciamo un'anticipazione.
Ma sì.
Quest'anno è il centenario della nascita di Gianni Rodari
Sì.
e quindi verso la fine di ottobre, vicino il più possibile al suo compleanno, vorremmo festeggiarlo presentando in prima a Vicenza le favole al telefono di Gianni Rodari. E quindi sarà un appuntamento una domenica, un sabato, una domenica. Stiamo definendolo perché, come sapete tutti, varia un po' di giorno in giorno la quantità di spettatori che possiamo far entrare a teatro.
Certo.
Però settimana prossima lo annunciamo.
Vabbè, poi dopo magari ne riparleremo sempre qui su questi microfoni. Allora, Carlo, io ti ringrazio. Dico solo che nella stessa data, o meglio, nel prossimo fine settimana, nel contesto sempre del 73° ciclo di spettacoli all'Olimpico, ci sarà anche, in realtà alle 21 di sabato, quindi il 10, un intervento di Pietrangelo Buttafuoco che ci parlerà della tradizione orale siciliana, diciamo così. Ma insomma, per chi si sposterà a Vicenza anche il giorno prima, si scioglierà il dubbio scoprendo di che cosa si tratta, sempre al Teatro Olimpico, dove appunto il giorno successivo ci sarà la seconda data di questo triduo di cui si occupa Carlo Presotto, che è stato con noi insieme a, si diceva, i
Davide
musicisti
Venturini e
Federica
i musicisti Federica Camicciola, Francesco Fanciullacci.
Fanciullacci, e la sorpresa appunto che chi si fosse messo in ascolto ora. Grazie Carlo.
Grazie, Walter, è stato un piacere sentirci ancora e buon lavoro a voi e buona giornata agli ascoltatori.
Grazie, buono tutto anche a te. A presto, e invece noi ci risentiamo martedì prossimo, sempre qui sulle frequenze di Radio Club 103. Ciao.
Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.